Veniamo adesso all'ultima relazione, collega Saurana dell'Ordine di Milano, che appunto parlerà anche di una novità legislativa.
No, quindi non abbiamo la novità legislativa. Non ce l'abbiamo la novità legislativa, speravo che ci fosse.
È stata introdotta nel 166.
Non abbiamo tempo.
Potrebbe essere introdotta nel 166 e quindi della exit tax. Prego.
Sì. A tempo e a zuccheri? A zuccheri sì. Buongiorno. Grazie intanto per l'invito. Allora, ci si è sempre chiesti se io posso trasferire la mia sede, la mia residenza fiscale da uno Stato all'altro senza pagare tasse. Ci si è chiesto già dal famoso caso Daily Mail, dove praticamente il famoso Daily Mail aveva deciso di trasferire la propria residenza fiscale dall'Inghilterra all'Olanda, ammettendo oggettivamente che non avrebbe voluto pagare le plusvalenze sulla cessione delle partecipazioni. Allora l'Olanda aveva un grosso vantaggio, dava la participation exemption, quindi non c'era tassazione sulle partecipazioni. Il caso Daily Mail è stato un caso molto importante. Daily Mail invocò alla Corte di Giustizia la libertà di trasferimento della sede, che era un libero stabilimento, uno dei principi del trattato europeo. La Corte non decise, il problema è che non decise veramente, decise nel senso che allo stato attuale del diritto societario lo Stato inglese poteva opporsi a un trasferimento della sede. Il problema si è riproposto successivamente sulla base di due sentenze che riguardavano due persone fisiche, uno è il signor della Strade du Saillant e l'altro è il caso N. Il caso era lo stesso, due persone fisiche che dovevano trasferire la loro residenza praticamente dal loro paese d'origine a un altro paese e c'era un problema di tassazione su plusvalenze latenti. In quel caso la Corte di Giustizia invece riformulò la propria posizione e disse che effettivamente la tassazione delle plusvalenze latenti al momento del trasferimento e la loro riscossione costituiva una restrizione al libero stabilimento delle persone, quindi era contraria al trattato. Arriviamo ai giorni nostri e ai giorni nostri ci sono due sentenze della Corte di Giustizia che erano molto attese perché riguardavano in realtà le società. Una sono recentissime, una del novembre del 2011 e l'altra del settembre del 2012 e riguardava una la National Grid Indus e l'altra invece era una elevata dalla Commissione Europea contro gli Stati. Dovete sapere che a seguito delle sentenze che sono le sentenze della Strade du Saillant EN, la Commissione Europea ha avviato una serie di procedure di infrazione contro tutti gli Stati membri, anche l'Italia, ritenendo le norme su exit tax, che prevedono la tassazione all'uscita dal proprio territorio, quindi il cambio della residenza, come restrittive della libertà di stabilimento. In realtà la Commissione prendeva due posizioni. La prima è proprio la liquidazione dell'imposta, cioè come avviene la liquidazione dell'imposta, perché secondo la Commissione bisogna tenere conto delle plusvalenze latenti, sì, ma se vengono meno i valori di partenza, chiaramente perché i valori possono modificarsi, ovviamente possono esserci anche delle diminuzioni dei valori, bisognava tenere conto anche della diminuzione del valore al momento in cui il bene veniva realizzato. Il secondo passaggio era quella della riscossione dell'imposta, riscossione che avveniva solo dopo che il complesso aziendale o il bene veniva ceduto. Secondo la Commissione e secondo anche quello che erano le precedenti sentenze del caso N e del caso du Saillant, gli Stati avrebbero potuto, attraverso lo scambio di informazioni, sono previste due direttive, uno sullo scambio di informazioni e l'altro quello sulla riscossione reciproca dei crediti fiscali, consentire praticamente di chiudere il sistema e quindi alla fine, attraverso una serie di corrette operazioni e di scambio di informazioni fra Stati, al momento del realizzo, recuperare l'imposta. C'era molta attesa per questa sentenza su Grid Indus, perché si trattava del primo caso di una società. La Corte sostanzialmente fa questo ragionamento. Allora, sicuramente il trasferimento della sede dall'estero dal paese, è stata venuta una società olandese che andava, si posizionava in Inghilterra. Sicuramente il fatto della tassazione all'uscita è una restrizione in via generale alla libertà di stabilimento, ma è una restrizione, dice la Corte, che può essere giustificata. Perché è giustificata? Può essere giustificata per il principio fondamentale a livello comunitario, che è quello della equa ripartizione del potere impositivo fra gli Stati. Tecnicamente, quindi, la Exit Tax non è contraria al trattato. Che cosa è contrario al trattato? La riscossione immediata dell'imposta. Cioè, quindi io posso trasferire la mia sede all'estero, la mia residenza fiscale. Ciò che non è proporzionato, è contro la proporzione, è praticamente l'imposizione, cioè la riscossione immediata di quell'imposta. Riscossione immediata dell'imposta che può essere assicurata attraverso praticamente lo scambio di informazioni e lo scambio, il mutuo riconoscimento per i crediti fiscali e la riscossione all'estero. In realtà la sentenza N non è sicuramente destinata a incidere su tutte le disposizioni, legislazioni nazionali in exit tax, perché sono tutte praticamente o cause, pending case, oppure sono già state oggetto di discussione da parte della Corte di Giustizia. Comunque la N, non, la Green Indus, non risolve tutti i problemi. Perché non li risolve? Abbiamo questo tipo di situazione. Innanzitutto introduce la possibilità di una garanzia bancaria a carico del soggetto che esce dallo Stato. Dice, è possibile, lo Stato lo può richiedere sulla base del praticamente delle imposte che vengono liquidate, ma non possono essere riscosse, ma possono chiedere una riduzione. Ammette l'opzione per una tassazione immediata, quindi io posso, ho un'opzione o alla tassazione immediata oppure alla sospensione dell'imposta. Il vero problema è che non riconosce la sentenza la possibilità che i beni all'atto del realizzo e per il trascorrere del tempo possono aver subito una perdita di valore, quindi avere una minusvalenza. E ultimo, sulla Grid Indus, uno dei problemi che non è stato chiuso dalla Corte di Giustizia e non risolve compiutamente il problema del riconoscimento nello stato di arrivo della società il valore dell'attivo. Tecnicamente, se io ho pagato una imposizione, un'imposta, un exit tax su un valore plus valore latente, lo stato di trasferimento, di destinazione, dovrebbe riconoscermi quel valore. La National Grid Indus non lo risolve, nella sentenza non lo risolve, anzi dice che lo stato di destinazione potrebbe non riconoscere quei valori, quindi avremo problemi di doppia imposizione. Ecco perché qualcuno, qualche autore ha cominciato a dire che è una vittoria di Pirro questa Grid Indus. Tema che poi si sposta anche a livello superiore, problema delle direttive comunitarie, direttiva fusioni. Io posso fare una fusione per incorporazione e posso non ricostituire la stabile organizzazione. Voi sapete che in tema di exit tax il nostro 166 testo unico uguale a quello degli altri stati, vi assicuro, sono praticamente identici. Trasferisci la sede, ma se permane la stabile organizzazione nello Stato non c'è tassazione. Se distogli un bene dai beni che hai ricostituito, che hai lasciato praticamente in Italia, li distogli, li riporti all'estero, paghi su quegli attivi. E tecnicamente sono tutte così queste legislazioni, non ce n'è una diversa dall'altra. Tema quindi era quello, anche per esempio nelle operazioni di fusione. Se noi nella direttiva fusioni, per esempio, ammesso che non possiamo applicarla, però il caso è semplice, io fondo una società e non ricostituisco la stabile organizzazione. La stabile organizzazione poi è in funzione dello stato praticamente della incorporata. Per esempio noi abbiamo l'istruzione ministeriale del 2008, se non vado errato, o del 2009, che non riconosce a una società spagnola che aveva incorporato una società italiana la stabile organizzazione. Quindi a questo punto io avrei il realizzo delle operazioni economiche che si sono verificate perché non ho più la stabile organizzazione nello Stato. Quindi Quindi uno dei temi è, ammesso e non concesso che si applica la direttiva fusioni in caso di non ricostituzione di stabile organizzazione, beh, comunque lo Stato non può, chiaramente lo Stato della incorporata, non può tassare se non con i principi di Green Indus, quindi sì liquidazione dell'imposta, non riscossione dell'imposta. Io faccio fatica però a pensare che la direttiva fusioni non possa tornare applicabile. In questo senso abbiamo già mandato, per esempio come Associazione Italiana di Autori Commercialisti, abbiamo già mandato a Bruxelles un quesito dicendo: ma signori, per noi è importante che torni applicabile quella direttiva, perché fermo restando il diritto dello Stato a tassare, perché il problema è di territorialità e temporalità, quindi in quel tempo si è verificata quella plusvalenza, l'abbiamo accertata, la latente, però io ho bisogno di avere anche i vantaggi che la direttiva fusione mi porta, quindi avrei una discriminazione comunitaria se non potessi applicare le norme relative alla direttiva stessa su exit tax. Sostanzialmente i miei valori che porto nello stato dell'incorporante devono essere riconosciuti. Allo stato attuale solo la Svezia in questo momento ha una procedura exit tax che la Commissione europea ritiene conforme, coerente con i parametri comunitari. Cosa prevede la legislazione svedese? Credo che sia oggetto anche di studio da parte della nostra amministrazione. Prevede innanzitutto un'opzione: scelgo la tassazione immediata oppure la sospensione della tassazione. Una dichiarazione che viene presentata annualmente e un monitoraggio, quindi attraverso la dichiarazione un monitoraggio e una tassazione sui beni immateriali o sui beni materiali in funzione della loro durata. Quindi io consento la sospensione, ma sui beni immateriali la consento per 10 anni, sui beni materiali la consento per 5 anni. Al termine di questo periodo io devo comunque pagare l'imposizione. Questo è quello che in questo momento la Commissione europea ritiene conforme e coerente. La Svezia non riconosce comunque le minusvalenze praticamente che si sono prodotte nel tempo. In Italia abbiamo modificato il 166, il decreto legge sulle liberalizzazioni, è intervenuto, manca ancora però il decreto che riguarda ovviamente il regolamentare per l'applicazione. Cosa ci aspettiamo da questo decreto? 4 punti fondamentali. Il primo, la determinazione della base imponibile nel caso di exit tax e il connesso procedimento dichiarativo. Una risposta sull'eventuale, secondo me no, tassazione dell'avviamento. Uno dei temi su exit tax è questo, secondo me non è tassabile, ma bisognerà vedere che cosa dirà. Il riconoscimento delle minusvalenze latenti e per ultimo naturalmente la conferma dell'utilizzo delle perdite pregresse al momento chiaramente della determinazione della base imponibile per la sospensione. Io l'auspicio mio personale è che naturalmente le nuove norme siano particolarmente chiare e precise, e sotto questo aspetto volevo per concludere parlare di una recentissima sentenza della Corte di Giustizia sul caso SIAT del 5 luglio del 2012, dove i giudici del Lussemburgo era un caso fiscale, si trattava di un riconoscimento di una tassazione, di un provento, di una spesa sostenuta in uno Stato con bassa fiscalità. La sentenza del 5 luglio è il caso del 318/10, dove la Corte di Giustizia sostanzialmente ritiene non compatibile col trattato e non proporzionale una norma interna dell'ordinamento che non soddisfa le esigenze della certezza del diritto. Questa è una sentenza che avrà un grosso impatto a livello comunitario, perché per la prima volta la Corte ritiene che le esigenze, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare quando possono avere conseguenze sfavorevoli per i contribuenti e per gli individui e per le imprese, devono essere legate al principio della certezza del diritto. Ogni norma che non è coerente con questi principi di certezza e diritto è per sua natura stessa non proporzionata e quindi è incompatibile con le norme del trattato. È una sentenza veramente importante. Avrei, però credo che il tempo mi è tiranno.
Ti ringrazio.
Grazie infinite per l'attenzione.